seconda parte di Sugo e primo blitz della puntata di oggi, dove la nostra astronoma Ilaria Sganzella ci parlerà di una donna scienziata che forse molti di noi non conoscono. Quindi stiamo ad ascoltare Ilaria nella sua rubrica Storia del Cielo.
E rieccoci qui, benvenuti al Blitz Astronomico di Sugo, 5 minuti o poco più di astronomia insieme a me, Ilaria Sganzella. Allora, la puntata di oggi mi è stata suggerita da Valentina, una radioascoltatrice che mi ha chiesto se potevo raccontare una biografia al femminile. Ottima richiesta, perché in effetti le donne, sia di scienza che non, lo sappiamo, tendono a rimanere sempre un po' nascoste, ingiustamente. Dunque ringrazio Valentina e naturalmente la saluto, e allora a lei e a tutti voi ascoltatori oggi vi racconterò la storia di Henrietta Swan Leavitt. Dovete sapere che quella di Henrietta Leavitt è una storia silenziosa, una storia fatta di tenacia, tanta, e di brillante acume, mai ostentato. Era una donna molto riservata e umile d'animo, ed era appunto una donna. Il nome di Henrietta è uno dei pochi femminili che incontriamo nella storia dell'astronomia, e il motivo è quello di sempre, ancora oggi lontano dall'essere superato, sebbene siano stati fatti importanti passi avanti sulla parità dei diritti. Ma nella prima metà del Novecento, quando visse Henrietta, vigeva ancora la regola che non tutti i lavori potevano essere svolti dalle donne. E questo valeva anche per l'astronomia, dove per esempio le osservazioni al telescopio potevano essere condotte solo dagli uomini. Non deve dunque stupire che Henrietta Leavitt sia rimasta dietro le quinte rispetto ai suoi colleghi maschi. Tuttavia questa donna seppe riscattarsi e far conoscere il proprio nome grazie alla sua mente vivace, che nel 1912 la portò a stabilire un'importantissima relazione fra il periodo e la luminosità di stelle particolari, le cosiddette cefeidi, con conseguenze di portata straordinaria sulla comprensione del cosmo. Grazie a questa legge, infatti, Harlow Shapley, un importante astronomo formatosi ad Harvard, poté determinare le distanze degli ammassi globulari e dimensionare così la nostra galassia. Nonché spostare per la prima volta il Sole dal centro di essa, dove fino ad allora si era creduto che fosse. Edwin Hubble, invece, beneficiò di quel legame in termini addirittura di dimensioni dell'universo, perché si chiarì finalmente la disputa se le misteriose nebulose a spirale fossero esterne o interne alla Via Lattea. Henrietta era una donna abituata a combattere. Nacque nel Massachusetts il 4 luglio del 1868, 92esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America dalla Gran Bretagna. La sua era una famiglia religiosa, il padre era un pastore della chiesa congregazionale. E dopo il diploma presso la Society for the Collegiate Instruction of Women, contrasse una malattia che la portò gradualmente alla sordità. Era il 1892 e aveva solo 24 anni. Da quel momento la sua carriera, che di fatto doveva ancora iniziare, restò fin da subito compromessa, perché Henrietta dovette assentarsi spesso e a lungo per motivi di salute, ma anche per doveri familiari. Tuttavia, non si diede mai per vinta, specialmente per quel che riguardava la sua passione, l'astronomia, una disciplina conosciuta attraverso un corso frequentato durante gli anni delle superiori. Abitava nel Massachusetts, dove a Harvard c'era il prestigioso osservatorio. L'anno seguente non esitò a fare domanda per potervi lavorare come volontaria, proprio così, non remunerata, ed entrò con la mansione di donna computer, un nome decisamente disumanizzante, se così possiamo dire. Si trattava di confrontare le centinaia di lastre fotografiche su cui erano immortalate le stelle e individuare variazioni di luminosità e posizione. Era un lavoro noioso, ma anche nervoso, nel senso che l'occhio era costantemente sotto sforzo per trovare le differenze fra migliaia di puntini disseminati. Gli astronomi non ambivano a svolgere questa attività, seppure scientificamente importante, e infatti era mancia del gentil sesso. Henrietta mise tutta la sua dedizione nell'osservare le lastre pazientemente, attentamente e silenziosamente. Nel 1902, all'età di 34 anni, il direttore dell'osservatorio, Edward Pickering, trasformò il suo volontariato in assunzione per 25 centesimi di dollaro all'ora, la paga minima. Ma Henrietta, fortunatamente, non faceva del suo lavoro una questione di soldi. Quella per l'astronomia era una vocazione e sicuramente un momento di evasione nei suoi giorni segnati dalla malattia. Dopo la pubblicazione della relazione Periodo Luminosità del 1912, e in un iter lavorativo travagliato, il nuovo direttore dell'osservatorio di Harvard, Harlow Shapley, la nominò capo del Dipartimento di Fotometria Stellare, un avanzamento di carriera rivoluzionario quanto la sua scoperta. Era già il 1921, ma proprio quando una nuova pagina della sua vita stava per essere scritta, la malattia entrò nei suoi giorni da maledetta protagonista. Il 21 dicembre di quello stesso anno, Henrietta si spense per un cancro a soli 53 anni. Nel 1926, Harlow Shapley ricevette una lettera dalla Svezia. Gli si chiedevano informazioni sul lavoro della Leavitt sulle cefeidi, perché l'astronoma era stata nominata per il premio Nobel. Shapley dovette comunicare alla Reale Accademia delle Scienze che purtroppo non c'era nessun premio Nobel da assegnare, perché Henrietta era deceduta 4 anni prima. Il premio Nobel, infatti, viene assegnato solo a persone viventi. Ancora una volta il nome di Henrietta Swan Leavitt non poté godere della fama meritata. Fu però scritto nello spazio. Lo custodiscono un asteroide, il 5383 Leavitt, e la Luna, che lo porta su un suo cratere. In Kyoto, I boarded the temple around the 7.